Letture a mezza voce. 5G Mon Amore di Joël Delannoy. Traduzione di Giulia Basaglia. Edizioni Nautilus. Prima puntata.
Contea di Carpentaria, Queensland, Australia settentrionale, ottobre 2079. Fortunato Goldcalf si era comodamente sistemato sulla terrazza del suo bunker seminterrato tra le alture. A destra le coste di Capo York, di fronte a lui il golfo e le sue acque blu. La stagione calda si stava avvicinando. Sul mare, nella gloriosa luce del mattino, una nuvola dipanava la sua lunga matassa, un buon auspicio per il lavoro che si apprestava a iniziare. Non si sentiva molto bene. L'intelligenza artificiale del suo medico bot non l'aveva fatto sentire meglio. Più volte il suo DNA era stato rigenerato, ringiovanito, ma le biotecnologie non facevano che dei semi miracoli. Le estensioni dei telomeri erano modeste, di lunghezza insufficiente e le protesi, pur perfezionate che fossero, avevano una durata di vita limitata. Aveva dovuto rassegnarsi. Fortunato si avvicinava ai suoi 132 anni e probabilmente sarebbe vissuto al massimo altri 10. Fin dalla creazione, Dio aveva adottato il principio dell'obsolescenza programmata e i piccoli rattoppi non potevano che ritardare il termine della rigenerazione. Aveva quindi deciso di scrivere le sue memorie. In passato, molti politici l'avevano fatto per lasciare una traccia del loro passaggio, trovare delle scuse ai loro errori, attribuirsi un bilancio globalmente positivo, trasmettere la loro esperienza ai giovani. Giovani che del resto non commetterebbero forse gli stessi errori, ma ne commetterebbero altri. Alcuni erano stati sufficientemente orgogliosi da pensare di non essersi mai sbagliati e avevano voluto glorificare il proprio operato. Fortunato non aveva mai avuto una carica politica, tuttavia aveva svolto un ruolo assolutamente determinante nell'evoluzione del mondo. Era di quelli che, a posteriori, guardano con un occhio mitigato al proprio operato e si interrogano sul proprio karma. Chiamò il suo scribabot, il quale, sapendo che il padrone avrebbe avuto presto la bocca secca, gli portò una caraffa d'acqua. Fortunato dettò.
Sono nato nel 1947 in una famiglia di insegnanti. La guerra non era passata da molto. Da subito sono stato allevato nel timore dell'avvenire e nella certezza che bisognasse impegnarsi a scuola per avere una chance di non diventare un miserabile. Apprezzavo la scuola con moderazione, ma quando bisognava andarci, e allora ero tra i primi della classe. Preferivo le vacanze, malgrado i compiti estivi ai quali non c'era modo di sfuggire, e all'avvicinarsi dell'inizio della scuola mi si stringeva il cuore. Un giorno, durante una riunione di famiglia, udii un discorso profetico che rivoluzionò la mia visione del mondo. Non c'è niente da fare. Con il macchinismo ci sarà sempre meno lavoro per tutti. Ci saranno quelli che hanno la fortuna di lavorare e poi gli altri. Così lavorare sarebbe una chance? Mi ci vedevo bene in una vacanza perenne. Solo in seguito le materie scientifiche del liceo mi fecero comprendere a cosa potesse servire tutto quello che avevo ingurgitato fino ad allora e conobbi il piacere di scoprire, di creare e dunque di lavorare. Da quel momento, con grande soddisfazione del mio entourage, mi trovavo ormai sulla retta via degli studi. Classi preparatorie, esami di ammissione, politecnico. Percorso temporaneamente interrotto per via di un noioso servizio militare da cui ne uscii aspirante ufficiale in seguito a un'esperienza di confronto con il popolo. Scoprii in alcuni un sudiciume intellettuale e culturale incommensurabile, un'incapacità di esprimersi che culmina nella violenza. Avevo già dovuto incontrare tutto questo a scuola, ma era meno evidente. All'epoca esisteva una selezione per accedere alla sesta classe. Gli studenti del Politecnico sono perseguitati dai cacciatori di teste. Sono stato reclutato da una grande banca internazionale. Di base è un lavoro poco creativo e piuttosto ripugnante. Ma mi sono lasciato convincere. Corrompere, potremmo dire, da salari mirabolanti. Stavo per guadagnare molto più dei miei due genitori messi insieme. Molti si sono lasciati corrompere. Uno dei miei amici, uscito dalla scuola centrale, era stato assunto da Waterman. Tutti questi anni di studi scientifici per vendere delle penne a sfera perché lo Stato è incapace di finanziare correttamente la ricerca. Per chi fino a oggi si è accontentato di poco ed è stato cresciuto nella paura del fallimento, l'afflusso di denaro ha qualcosa di eccitante, capace di far perdere, in parte, il senso della realtà. Ho comprato un Rolex. Molto tempo dopo, il 17 febbraio 2009, un noto pubblicitario ha detto: «Se a 50 anni non hai un Rolex, hai fallito nella vita». Che idioti! Io avevo la scusa di essere giovane, lui no. Non parlerò dei miei affari di cuore. I soldi facilitano le cose, purché non se ne faccia troppo sfoggio. Ma non è d'amore che vorrei scrivere. Mi sono fatto notare come broker, poi manager. Mi sono rapidamente ritrovato capo d'azienda, poi responsabile della sede centrale, a livelli sempre più alti, fino a far parte del direttivo nell'87. I due decenni precedenti erano stati ricchi di cambiamenti. Nel 1971, fine della convertibilità in oro del dollaro. Nel 71, primo shock petrolifero. Nel 73, la legge Pompidou-Giscard-Rothschild, che obbliga gli stati a contrarre debiti con le banche commerciali e impedisce la stampa di carta moneta. Nel 78, secondo shock petrolifero. Nell'ottobre del 90 c'è stata la riunificazione della Germania. Per chi sa navigare in acque agitate, i tempi erano propizi per accrescere i propri interessi e il potere delle banche. Ho offerto consigli preziosi nelle scelte di investimento. Sono stato all'origine della creazione di filiali offshore. Quando nel 95 è sorta la questione della successione al presidente Dupont, che aveva raggiunto il limite di età, mi ero reso molto utile. Avevo cercato di farmi notare giocando d'anticipo. Gli sono succeduto al comando dell'International Fund Bank ed è così che l'anno successivo sono stato invitato a far parte del gruppo del Higher Cliff.
Arrivato a questo punto della dettatura, Fortunato era stanco. Mandò via il suo scribabot che si occupò di chiamare l'infermiera bot. In realtà non era solo stanco. Fino a quel momento non aveva dettato niente di apertamente compromettente. Esitava per il seguito. Bisognava dire tutto? Bisognava presentare una versione edulcorata? Aveva iniziato mosso dal desiderio di dire tutto, di confessare tutto, ma, via via che dettava, la sua determinazione si attenuava. Quali sarebbero state le conseguenze per la sua immagine? Che cosa avrebbero ricordato le generazioni future? Come l'avrebbero presa quelli che l'avevano accompagnato nella sua strategia? Quali cose inconfessabili aveva compiuto, ma era per il bene della specie umana e del pianeta, o quantomeno era quello a cui voleva credere. Ripensandoci, forse alcuni non gli avrebbero creduto, accusandolo di darsi troppa importanza. Avrebbero pensato che il suo operato, dandone per scontata la veridicità, non fosse altro che una goccia d'acqua nel mare, poiché l'uomo è incline al piacere senza limiti e quanto accaduto era inevitabile. Avrebbero invocato la ibris e il thanatos, consustanziali alla natura umana. Il suo bunker era immenso. Era stato costruito in previsione degli eventi che sarebbero seguiti. La parte interrata era concepita come un rifugio antiatomico, con dei vasti spazi per le scorte e i macchinari. Un tempo era stato riparo per la sua famiglia, la sua discendenza. Oggi aveva dei bisnipoti e la generazione successiva era in arrivo. Questo bunker non era più davvero necessario, ma la parte in superficie era accogliente. Fortunato mangiò. Il cuoco Bot aveva preparato del pesce accompagnato da deliziose verdure al vapore. Fece un pisolino, diede una rapida occhiata alle notizie del giorno, si informò sull'avanzamento dei nuovi impianti, andò a fare la sua passeggiatina con la sua compagna e si coricò. Fu una notte agitata, tormentata da sogni e incertezze. Era necessario svelare la sua responsabilità nella narrazione degli eventi? Il giorno seguente non scrisse nulla, concedendosi del tempo per riflettere. Non bisognava però tardare troppo a testimoniare. Aveva il tempo contato e i suoi ricordi non erano più così nitidi. Fortunato aveva preso la sua decisione. Avrebbe parlato, avrebbe detto tutto e accada quel che accada.
Il gruppo del Higher Cliff riuniva quelli che vengono convenzionalmente chiamati i grandi di questo mondo, coloro che detenevano il potere, che riflettevano e si consultavano per decidere verso cosa bisognasse indirizzare l'evoluzione del mondo. Alla sua testa c'era un direttivo permanente di banchieri e padroni di grandi industrie che invitavano alle loro riunioni annuali politici, scienziati e pensatori del momento. Niente doveva uscire dalle loro riunioni, il cui contenuto doveva rimanere segreto. Essere invitato rappresentava l'occasione di incontrare gli uomini influenti del momento e di farsi una preziosa lista di contatti. In questo modo incontrai molte persone che condividevano le mie preoccupazioni. Tra queste c'erano un francese, Jean Proton, del Nuclear Project. Un americano, John Sky, di Spatial Z. Un inglese, David Brand, di Mondial Petroleum. Un americano, Tom Jen, di Bioplan. Un altro francese, Pierre Mouton, di un grande gruppo di commercio internazionale. Ce ne furono altri che scelsero di abbandonarci presto. Non erano motivati a sufficienza o presentivano che i loro interessi finanziari avrebbero potuto essere ostacolati dai nostri progetti. In sei costituimmo un piccolo gruppo di riflessione e azione. Eravamo preoccupati per l'avvenire del pianeta. Era sovrasfruttato a causa di una sovrappopolazione incontrollabile. In maniera del tutto legittima, i paesi cosiddetti emergenti volevano raggiungere un tenore di vita pari a quello dei paesi occidentali. Era insostenibile e gli occidentali non volevano rimettere in questione il loro stile di vita, soprattutto gli americani, con il loro American Way of Life. Gli ecologisti, pieni di buona volontà, sostenevano la decrescita, ma era utopico sperare di essere ascoltati. Erano troppo divisi tra radicali e realisti per arrivare al potere. D'altronde, il loro progetto andava contro il consumismo dei popoli. Avevano un potere di azione molto marginale. Era chiaro, bisognava ridurre la popolazione mondiale. Thank you. Come convincere gli umani a procreare meno? Il sociologo brasiliano Josué de Castro aveva detto: la fornicazione è lo svago dei poveri. Non a caso i poveri erano più numerosi dei ricchi. Non bisognava aspettarsi nulla dai religiosi e dalle religioni. Il Papa dell'epoca, in un viaggio in America Latina, era stato capace di compromettere il lavoro di 10 anni di pianificazione familiare. Crescete e moltiplicatevi! Per quanto riguarda l'Islam, il presidente Boumedien aveva dichiarato: i grembi delle nostre donne ci permetteranno di conquistare l'Europa e il mondo. In molti paesi la sola assicurazione pensionistica erano i figli. Solo un regime autoritario come quello della Cina poteva imporre una politica realista e responsabile di controllo delle nascite. Altrove, la democrazia, la religione, l'irresponsabilità delle masse, la necessità rendevano impossibile tale controllo. Eravamo ugualmente preoccupati per la disoccupazione e l'inoperosità di una frangia crescente della popolazione. Il macchinismo aveva sicuramente del buono, riduceva la gravosità del lavoro, ma lasciava per strada una popolazione adatta unicamente alla manodopera. In Francia, ad esempio, per mantenere la pace sociale, avevano creato il reddito minimo di inserimento. I nuovi poveri inattivi avevano bisogno di distrazioni, nel senso di De Castro. In più, nell'ambiente scientifico si cominciava a parlare seriamente di un surriscaldamento climatico. Il GIEC era stato creato nel 1988. Il biossido di carbonio e la combustione dei carburanti fossili erano messi sotto accusa da una popolazione che consumava sempre più, prendeva sempre più aerei e acquistava sempre più macchine. Si prevedevano delle siccità che avrebbero ridotto la produzione agricola. Alcuni credevano piuttosto a dei cicli naturali dell'attività solare e mettevano in dubbio la responsabilità del biossido di carbonio. Ciononostante facevano finta di crederci, al fine di incoraggiare il risparmio del prezioso petrolio che presto o tardi si sarebbe esaurito. Il nostro amico Proton aveva le sue buone ragioni per sviluppare il nucleare, noto per non liberare gas a effetto serra. Tuttavia, era necessario estrarre l'uranio, trasportarlo, arricchirlo, produrre delle quantità esorbitanti di cemento e di acciaio per costruire le centrali, trasportare le scorie, riprocessarle, stoccarle, smantellare i vecchi impianti. Tutto ciò consumava decisamente del petrolio. Brent non si rallegrava all'idea di ridurre il consumo di petrolio, ma guardava oltre. Le riserve si sarebbero esaurite e i prezzi avrebbero subito un'impennata. Bisognava alleviare la terra di una parte della sua popolazione umana. Era evidente. Ma il nostro collega Sky non intravedeva alcuna possibilità di poter colonizzare lo spazio in un lasso di tempo ragionevole per evitare il disastro. L'Europa aveva fatto fronte alla sua sovrappopolazione colonizzando l'America, ma colonizzare lo spazio sarebbe stato più complesso. A queste considerazioni ambientali e altruiste bisogna aggiungerne altre. più personali e inconfessabili. Il nostro collega Jen ci lasciava intravedere come i progressi della biologia, dello studio del genoma umano, la scoperta dei telomeri negli anni Ottanta, avrebbero potuto permetterci di accedere all'immortalità. L'immortalità! Chi non l'ha mai sognata? Chi non è angosciato all'idea della morte? Bisognerebbe riservare l'immortalità a una elite, in assenza della quale il problema della sovrappopolazione si aggraverebbe ulteriormente. Noi volevamo essere questa elite. Ridurre drasticamente la popolazione era assolutamente necessario. Bisognava agire rapidamente. La situazione planetaria stava diventando critica. Questa conclusione era inevitabile. Fu in quel momento che Pierre Mouton, per via di stupide considerazioni morali, prese le distanze dalle nostre azioni. Cercammo di spiegargli che l'umanità si stava rovinando con le proprie mani, che bisognava in qualche modo sacrificarsi per salvaguardare la specie. Non volle sentire alcuna ragione. Minacciava il nostro progetto. Un malaugurato incidente aereo in Russia mise fine alle nostre preoccupazioni. Restavano da trovare i mezzi. Jen pensò a un mezzo batteriologico. Non era così semplice. L'AIDS era troppo lenta, le sue modalità di propagazione troppo limitate. Perfino l'Ebola, che era molto contagiosa e rapida, poteva essere controllata. L'influenza aviaria non faceva che poche vittime. Pensammo alla peste. Si fece un passo indietro. Troppo facile da curare se si utilizzano dei ceppi ordinari, troppo pericolosa se si utilizzano dei ceppi multiresistenti. Fino a che punto si sarebbe spinto tutto questo? E poi bisognava pensare al seguito. In ambienti favorevoli, il bacillo della peste può sopravvivere per anni. Un veleno? Come somministrarlo? Certo, i popoli erano perfettamente in grado di avvelenarsi da soli con l'amianto, i pesticidi, gli interferenti endocrini. Ma oltre al fatto che tutto questo non li uccideva molto velocemente, così facendo si avvelenavano le terre e la fauna. Nel 1998 in Francia fu condotto lo studio Comobio. Era l'inizio della telefonia mobile. Delle lobby cominciavano a dubitare della non nocività delle onde elettromagnetiche. Per porre fine a queste proteste, il governo francese e gli operatori telefonici finanziarono un esperimento sul ratto. Purtroppo i test confermarono la nocività. Lo studio, alquanto compromettente, fu dunque insabbiato. A dire il vero, si sapeva già da molto tempo che le onde magnetiche pulsate sono nocive. Negli anni 70 l'esercito francese aveva rinunciato a utilizzare delle frequenze che facevano ammalare i radaristi, frequenze che furono in seguito recuperate dagli operatori della telefonia mobile. I radaristi avevano manifestato la sindrome delle microonde, esattamente gli stessi sintomi e le stesse anomalie biologiche di quelle di cui soffrirebbero gli elettro-ipersensibili degli anni 2000. Il Dipartimento del Navy USA nel 1985 aveva pubblicato un compendio che riportava i diversi articoli sugli effetti biologici delle onde. I primi articoli risalivano al 1907. Nel 1998 l'irradiazione non era ancora particolarmente significativa. Bisognava farla aumentare in maniera esponenziale. Quella era la nostra soluzione. Il telefono cellulare si stava diffondendo rapidamente. Ecco cosa bisognava fare. Creare una dipendenza affinché fossero le vittime stesse a chiederne ancora.
Fortunato si fermò. Il seguito sarà per il giorno successivo. Scorse le notizie. Erano piuttosto buone, tenuto conto delle circostanze. La popolazione dei marsupiali aumentava leggermente. Purtroppo rimanevano dei gatti che, invano, si era tentato di eliminare negli anni 2000 a causa della loro predazione sulla fauna autoctona. Le cifre della produzione agricola erano in moderato aumento. I figli stavano bene, i nipoti anche. Il più piccolo studiava agronomia. Insomma, stava andando tutto bene. Lui invece era rimasto senza fiato. Fortunato riprese la sua dettatura il giorno dopo.